Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì, salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato alle 17. Sono in linea telefonica con padre Jelpo Francesco. Ciao Francesco.
Buona giornata a tutti.
Visto che ci si conosce, che eri qui proprio responsabile dei frati alla Brunella Varese, mentre adesso sei responsabile di un territorio un po' più vasto.
Da quando sono via da Varese mi occupo di un territorio vasto che è tutto il nord Italia per quanto riguarda la nostra missione principale come frati minori, che è la custodia di Terra Santa.
Ecco, custodia di Terra Santa, che io pensavo che si riferiva così a Gerusalemme e altre zone, invece poi mi è capitato in mano un Deplian proprio su questa Terra Santa e le sue pietre vive, dove il territorio passa anche da Cipro, Giordania, Israele, Libano, Rodi, Siria, Palestina, cioè una cosa vastissima.
Sì, perché proprio quest'anno ricorrono 800 anni di nostra presenza in Terra Santa. E quando Francesco nel 1217 invia i primi frati oltremare, così era la dicitura dell'epoca, quindi in missione oltremare, in quella terra che era la terra che era stata benedetta e santificata dalla presenza di nostro Signore Gesù Cristo, all'epoca il territorio non era suddiviso con le nazioni così come abbiamo in mente noi oggi, era un territorio ampio, si chiamava la Siria dell'epoca, e quindi i frati per diverse ragioni poi si sono insediati in tutti questi contesti, Cipro e Rodi perché per esempio in alcuni momenti, in alcuni frangenti, quando la presenza a Gerusalemme non era fattibile se non saltuariamente, i frati risiedevano a Cipro e puntualmente di volta in volta andavano a officiare al Santo Sepolcro piuttosto che al Cenacolo, e storicamente tutti questi territori sono rimasti sotto questa grande missione che è la custodia di Terra Santa. Ecco perché il territorio è così vasto. C'è anche da dire che è tutta Terra Santa, anche perché se pensiamo alla Siria, da 7 anni martoriata da questa guerra assurda, è la seconda culla del cristianesimo, perché abbiamo Damasco, dove Paolo, cadendo da cavallo, si converte, abbiamo proprio i luoghi dove da lì i primi cristiani sono partiti per evangelizzare anche il nostro continente. Quindi davvero abbiamo santuari importanti anche in altre regioni, non soltanto in Israele o nei territori palestinesi. Quindi la custodia di Terra Santa, come giustamente dicevi, abbraccia un territorio vasto con problematiche molto differenti tra di loro, perché si capisce subito e immediatamente che un conto è vivere il cristianesimo e quindi le attività in Israele, magari a Nazareth, in Galilea, che è in un determinato contesto sociopolitica, un conto è vivere da missionari francescani in Siria, perché è proprio un altro contesto, soprattutto in questi istanti, in questi ultimi anni.
Ecco, leggevo che attualmente sono 280 missionari che provengono da 30 nazioni, tantissimi.
Sì, sembrano tanti, 280 in realtà non siamo tantissimi, perché le attività sono molte. Giustamente dicevi prima 55 santuari, sono santuari anche impegnativi, perché sono santuari come il Santo Sepolcro, la Basilica di Betlemme, Nazareth, per citare tra i più impegnativi, ma poi anche santuari minori, anche santuari dove magari Gesù ha soltanto detto una frase o ha soltanto compiuto un miracolo, come il Dominus Levit sul Monte di Ulivi, o come Cafarno, dove c'è la casa di San Pietro. E quindi i santuari sono tanti e sono impegnativi, ma poi abbiamo anche 24 parrocchie, anche queste sono comunque attività che impegnano. Abbiamo 14 più una, 15 appena rilevata, 15 scuole con oltre 10.000 studenti. Quindi le attività sono molte, 280 frati lavorando proprio a pieno ritmo riescono ancora a portare avanti tutto, e soprattutto la grande sfida, proprio perché si proviene da oltre 30 nazioni, la grande sfida è proprio quella della internazionalizzazione, e quindi vivono insieme, lavorano insieme e fanno attività pastorale insieme, frati che provengono da culture diverse, da nazioni diverse. Questo è una sfida, ma nello stesso tempo è una grande, grandissima ricchezza per la Terra Santa.
Senti, ma questi frati hanno una lingua comune, per intendersi?
Sì, grazie al cielo la lingua ufficiale della custodia è l'italiano, e quindi io sono facilitato. E poi tutti i frati della custodia comunque sono invitati negli anni della formazione iniziale, dell'iniziale, a prendere anche altre lingue. Cioè, quello ufficiale è l'italiano, ma poi abbiamo anche lo spagnolo e l'inglese, e poi tutti sono invitati comunque a orientarsi a studiare o l'arabo o l'ebraico moderno o anche il greco.
Senti, vedo che avete anche 5 case di accoglienza per i pellegrini, ma dove si trovano queste case?
Allora, le case di accoglienza per i pellegrini, che sono comunemente note come case 9, sono perché da sempre l'attività di custodia dei luoghi santi si è sempre affiancata anche con l'accoglienza dei pellegrini, di favorire i pellegrinaggi e assistere i pellegrini nei loro viaggi. E queste case, questa ospitalità è sempre stata presente a partire dal 1300. Attualmente abbiamo queste 5 case 9, queste 5 case per i pellegrini, una a Gerusalemme, proprio a 4 minuti dal Santo Sepolcro, una a Betlemme, nel complesso della Basilica della Natività, una a Nazareth, che ci pare quello più, una ad Ain Karem, dove c'è il santuario di San Giovanni Battista, e una anche sulla Tiberiade, proprio Tiberiade, dove c'era la vecchia memoria della casa di San Pietro.
E questi pellegrini sono viaggi, nel senso che è gente che poi arriva, oppure sono viaggi organizzati che si appoggiano a voi?
La stragrande maggioranza dei pellegrini arriva attraverso viaggi organizzati o da noi commissari di Terra Santa, che siamo un po' in tutto il mondo, o attraverso altre agenzie. Qualche volta capita anche qualche pellegrino che, se ce l'ha disponibilità il posto, è già stato, magari vuole ritornare, e magari autonomamente prenota, si appoggia, eccetera. Ma sono delle case che funzionano a tutti gli effetti come degli alberghi, quindi c'è la reception, c'è la prenotazione da fare, c'è da verificare la disponibilità. Il vantaggio di queste strutture è che sono sempre vicinissime, se non attaccate, ai santuari principali.
Senti, tra le altre cose, perché poi chiedete anche delle offerte per delle famiglie bisognose, che realtà sono queste famiglie?
Allora, ci sono diverse tipologie di bisogni in Terra Santa, proprio in relazione ai luoghi. Dicevo prima, un conto è Nazareth, un conto è la Siria, un conto è Betlemme. Per esempio, Betlemme, facciamo un esempio, che si trova nei territori palestinesi, quindi al di là o al di qua del muro, secondo i punti di vista, in un territorio dove l'unica attività che permette ai cristiani, che sono una minoranza, sono meno del 2% in Terra Santa, di sopravvivere, è il turismo religioso. E per esempio adesso i pellegrinaggi sono ripresi, grazie al cielo, ma dal 2015 che noi abbiamo avuto un calo anche del 50% di pellegrinaggi in Terra Santa. Questo segna, condiziona l'economia del posto, perché comunque sono tutte famiglie che ruotano intorno ai nostri santuari, che ruotano intorno alle strutture ricettive, ai ristoranti e all'artigianato locale, quindi prodotti in libera, eccetera. Nel venire meno questi pellegrini, pensiamo ai territori palestinesi, la gente si trova in difficoltà. Molti poi migrano, noi stiamo lavorando affinché tutti invece possano rimanere nella propria terra, là dove sono nati, dove sono cresciuti, dove sono le loro radici, le loro tradizioni. E quindi ci sono degli interventi, degli aiuti specifici, per esempio abbiamo dei progetti anche a Betlemme, sia per sostenere i bambini nei loro percorsi scolastici, ma anche degli aiuti concreti alle famiglie, agli anziani. Gli anziani, pensate che dove non c'è un welfare come in Palestina, un anziano, se non ha dei figli che magari sono emigrati, non ha avuto dei figli, che ha abbandonato se stesso, quindi c'è tutto il tema anche di assistenza per questi casi. E poi abbiamo le famiglie bisognose, per esempio in Siria, dove continuano i nostri servizi oramai da più di 6 anni, ma anche in Libano noi siamo a fianco dei profughi, sia siriani che iracheni, che sono arrivati in Libano. In Libano abbiamo 3 case, come Costa di Terra Santa, e per esempio in Libano ufficialmente ci sono 1,5 milioni di profughi su una popolazione locale che ne conta 4 milioni. E soprattutto i cristiani, quando arrivano questi profughi, cominciano a insediarsi intorno alle nostre realtà, perché comunque il loro punto di riferimento è sempre la Chiesa, una comunità cristiana che può manifestare loro la solidarietà, la vicinanza, e anche questi sono progetti che portiamo avanti. Quindi, gli aiuti, uno dei miei compiti è proprio questo, anche di provvedere alle offerte necessarie, perché tutte le attività, sia in campo educativo, che in campo sociale, che in campo caritativo, che in campo anche scientifico, accademico, perché noi abbiamo anche, per esempio, lo studio biblico francescano di Gerusalemme, quello che, da dove sono formati i più grandi archeologi cristiani del secolo scorso, che hanno portato avanti scavi archeologici importantissimi come Cafarna o come il Monte Nebo in Giordania, soltanto per citare i più importanti, che continuano nella loro attività accademico-scientifica, che non è da sottovalutare, perché grazie anche a questa attività che noi abbiamo potuto approfondire la storicità dei Vangeli, i luoghi, la tradizione, e quindi indirettamente approfondire sempre di più la conoscenza di Gesù.
Bene, allora sì, ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Mi mostri al mondo schiuso dai tuoi occhi, d'oro ai tramonti, all'alba spunti in fiore, è come miele abbandonarsi a te, yeah. Fuochi accesi ad ardere i tuoi fianchi, tracce nel tempo, segni per il cuore, ma come pietra risalire a te.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio, sono in linea telefonica con padre Francesco, stiamo parlando appunto di questa custodia della Terra Santa che i frati fanno da ben 800 anni e abbiamo capito il perché si parla di San Francesco d'Assisi, no? Che è stato così questo mediatore di questo vostro lavoro. Parlavi prima appunto di bisogni, ecco, ma uno che ci ascolta e vuole contribuire, come può fare?
Noi diciamo sempre che la prima forma di aiuto è quella della preghiera, cioè non dobbiamo scordarci che chi conduce la storia e la porta a un filo di salvezza è sempre il Signore, quindi il primo grande aiuto è quello di non dimenticarci nelle nostre preghiere di quel popolo, di quei cristiani, di questi nostri fratelli che lì vivono e che lì spesso soffrono e affrontano anche difficoltà immani. E poi si può aiutare in diversi modi, si può aiutare attraverso delle donazioni, delle liberalità, si può aiutare anche semplicemente organizzando, promuovendo e andando in Terra Santa da pellegrini, perché questo oltre a far bene a chi fa il viaggio, fa molto bene anche alla comunità locale perché si sente visitata, non si sente abbandonata, favorisce l'economia locale, quindi anche questo è un grosso aiuto. Si può aiutare anche, io dico sempre, informandosi, leggendo, documentandosi, perché non si può mai amare ciò che non si conosce, quindi anche per esempio attraverso le nostre riviste, le nostre edizioni, della edizione Terra Santa o la nostra rivista che è la rivista Terra Santa, davvero è un modo per aiutare che parte innanzitutto dalla conoscenza. E poi abbiamo magari anche un'associazione che si è costituita qualche anno fa di volontari che danno del loro tempo e quindi poi attraverso dei progetti mirati e seguiti si recano una volta all'anno per dare la loro professionalità mirata su un determinato progetto, eccetera. Quindi sono diverse le forme di aiuto. Da quella poi il semplice anche di una liberalità, una donazione che comunque contribuisce a mantenere viva quella missione dei frati.
Parlavi prima appunto che sono ripresi poi i pellegrinaggi, no? Ma sì. Attualmente cioè, non c'è pericolo andare a Gerusalemme?
Dico di più, non c'è mai stato pericolo. È un fenomeno solo italiano questo della paura, perché dalle altre nazioni hanno continuato ad andare i pellegrini. Ma noi nell'immaginario comune, non so perché, per dire che sia un posto pericoloso. In realtà io dico sempre che io che vivo a Milano, se prendo la metropolitana, probabilmente rischio di più che un pellegrino che va a Gerusalemme. Il livello di sicurezza in Israele è altissimo, è il più alto di tutto il mondo e sfido chiunque a prendere le notizie degli ultimi decenni per vedere se mai in quella terra, in un pellegrinaggio, qualcuno si è mai fatto male o è rimasto coinvolto in qualche situazione di pericolo. Non c'è mai stato questo, perché ripeto, i pellegrini sono sempre benvenuti e il livello di sicurezza è davvero altissimo, altissimo.
Senti,
stiamo parlando di andare in Siria, stiamo parlando di andare in Israele, che comunque è un paese davvero accogliente e sicuro.
Senti, per padre Francesco, in Israele c'è un posto particolarmente caro che ti emoziona ogni volta che vai?
Questa è una domanda personale, ma ce ne sono tanti i luoghi a me cari, però alcuni in modo particolare, cioè un debole per Cafarno, la casa di San Pietro, che poi diventa la casa di Gesù, perché diventa proprio la sua casa. Quando si arriva a Cafarno, mi colpisce sempre la scritta all'ingresso, Cafarno, la città di Gesù. Gesù è di Nazareth, Gesù è nato a Betlemme, ha vissuto per 30 anni su 33 a Nazareth, eppure tu arrivi e vedi Cafarno, città di Gesù. Perché? Perché è la città dei suoi amici, quelli che lui ha chiamato e li ha chiamati a sé per stare con lui, per diventare più intimamente suoi amici, sono così amici che la casa dei suoi amici diventa la sua casa, che la città dei suoi amici diventa la sua città. e questo mi commuove sempre, perché penso sempre che bello sarebbe se fuori dalle nostre città ci fosse scritto Varese, città di Gesù, Milano, città di Gesù, oppure fuori dai nostri campanelli, no? Casa Ielpo, casa di Gesù, proprio per questo legame, per questa amicizia. E poi perché a Cafarno sono successi veramente un'infinità di miracoli, di guarigioni. È proprio una città importante. Questo non toglie nulla agli altri santuari, perché anche Nazareth, la casa di Maria, il Cid di Maria ha sempre comunque un'importanza privilegiata, e poi a Gerusalemme sicuramente il Santo Sepolcro, abbiamo poi anche il Cenacolo. Però c'è anche un altro santuario che mi sta a cuore, che è quello di Betania, la casa di Marta, di Maria, di Lazzaro, è il luogo dove mi impressiona sempre pensare a un Gesù che aveva degli amici tali che senza neanche doversi preannunciare, okay, tutte le volte che andava a Gerusalemme sapeva dove poter andare, perché quella casa era una casa di amici. Quindi un Gesù che entra nella familiarità, nella quotidianità, nelle mura domestiche di una famiglia, è veramente bello, commovente, tutte le volte ripensarlo e riviverlo, ecco.
Ecco, un'altra domanda che vorrei farti, per chi ci ascolta, che poi in questi luoghi li ha solo visti o in televisione o leggendo il Vangelo, perché andare a Gerusalemme?
Allora, io dico sempre che la stragrande maggioranza dei cristiani nella sua vita non andrà mai in Terra Santa, e potrà diventare santo ugualmente. E se pensiamo che anche i papi, dopo San Pietro, il primo papa che è ritornato in Terra Santa è stato Paolo VI nel 1964, vuol dire che si può vivere cristianamente anche senza andare in Terra Santa. Questo è vero ed è la premessa. Però è altrettanto vero che quando uno poi cresce nell'amore per Gesù e per la sua umanità, così come è avvenuto 800 anni fa per San Francesco, non può non desiderare di andare a vedere quei luoghi che Gesù vedeva, respirare quei profumi che Gesù respirava, provare magari quel freddo che Gesù provava lì a Betlemme, baciare, toccare quelle pietre che sono state bagnate dal sangue di Cristo quando è morto in croce per amor mio, per amor nostro. Quindi andare in Terra Santa, la ragione più profonda e più vera per un cristiano è l'amore per Cristo. Uno che ama Gesù non può amare la sua terra, e uno che ama la sua terra in qualche modo anche ama Gesù. E poi perché la nostra fede nasce proprio da questo venite e vedete. Quando le donne il primo giorno dopo il sabato vanno verso il sepolcro perché sono preoccupate di dover sistemare in maniera definitiva il corpo di Cristo, perché il venerdì non ce l'hanno fatta, non hanno fatto in tempo, e sono tutte preoccupate che qualcuno gli rotoli via la pietra, trovano questo angelo, che cos'è che le dice? So che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, venite a vedere dove era stato deposto. Quel venite a vedere è ciò che l'angelo dice a tutti i cristiani del mondo, anche a me, anche a te, a tutti. Si va in Terra Santa per andare, per sentirsi dire non è qui, è risorto, e venite a vedere, perché hai bisogno di vedere, così come Pietro e Giovanni videro e credettero. La Terra Santa è il luogo dove si può vedere, dove si può fare esperienza, e dove sicuramente ne veniamo rinforzati nella nostra fede.
Questo nonostante 2000 anni di progresso, ci sono ancora questi profumi, queste cose che dicevi prima?
Ci sono dei luoghi che sono rimasti tali e quali. Quando si va sul lago di Tiberiade, dove si sta facendo cimentificazione, eccetera, le colline che si vedono sono quelle che vedeva Gesù. Io dico sempre ai miei pellegrini, quando lui raccontava le parabole, da cui stragrande maggioranza sono parabole agricole, quelli che ascoltavano vedevano quei paesaggi lì, e quindi si faceva tutto più chiaro, e noi arriviamo e vediamo quei paesaggi lì. Ma poi anche a Betlemme tu vedi la grotta dove lui è nato, a Nazareth tu vedi la casa di Maria con la certezza anche archeologica che è quella. Quindi ci sono dei luoghi veramente dove tu sei certo che è quello, che era così. Quindi è davvero un pellegrinaggio che fa bene alla nostra anima.
Senti, prima parlavi appunto di profughi, parlavi di gente bisognosa, ma dopo 2000 anni di questa venuta, di questo personaggio, no, che cambia la storia e cambia anche la vita, ma che mondo c'è intorno a noi?
Noi non dobbiamo scandalizzarci, perché Gerusalemme, in primis, ma la Terra Santa, molti si scandalizzano delle divisioni, dei conflitti, ma come lì la città più santa tra tutte? Perché Gerusalemme in fondo rappresenta il cuore di ciascuno di noi. Il primo luogo dove ci sono conflitti, tensioni, divisioni è il mio cuore. O come dice San Paolo in quella descrizione mirabile dell'essere umano, io vedo il bene che voglio ma poi mi ritrovo a fare il male che non voglio. Gerusalemme sono io. Quando ci sarà pace a Gerusalemme ci sarà pace davvero di tutto il mondo e sarà davvero il tempo del regno di Dio compiuto definitivamente. Quindi non dobbiamo scandalizzarci, c'è un male che è presente, Cristo ha già vinto tutto, ma noi siamo nel tempo della Chiesa, nel tempo in cui quel venerdì santo, quel cielo che si fa scuro su tutta la terra, continua a perpetuarsi nel tempo e nella storia, in tutti i crocifissi del mondo e anche in modo particolare c'è questo mistero grande di un venerdì santo che continua. Però noi lo affrontiamo non nella tristezza o nella disperazione del buio, ma perché abbiamo già sperimentato che Dio è risorto e che ha cambiato la nostra vita. Se no, come avremmo potuto stare lì 8 secoli con oltre 2000 francescani morti martiri, se non abitati dalla sua risurrezione? E questo vale a Gerusalemme come in qualsiasi altra parte del mondo.
Bene, dai, io ti ringrazio di questa chiacchierata e
grazie a voi
e ti auguro un buon cammino e magari sarà bello magari trovarsi proprio a Gerusalemme e condividere queste emozioni che prima hai detto.
Volentierissimo, grazie a voi e a tutti i radioascoltatori, buon cammino di avvento, incontro il Signore che è venuto, che viene e che verrà.
Grazie e buona giornata.
Altrettanto, saluti.